Quale libro stai leggendo in questo periodo? Ben ritrovati a Place of Reading, amici ascoltatori, da Carmelina De Carlo. Prima di introdurre il libro di oggi, voglio ricordarvi che potete ascoltarci scaricando l'app Radio Ruoti per iPhone e Android, utilizzando il sito www.radioruoti.it e riascoltando il podcast su Spotify e YouTube. La puntata, inoltre, sarà in replica a partire da domani per tutti i pomeriggi alle ore 14:45. Oggi ho portato con me il libro di una giovane scrittrice emergente, potentina di adozione, essendo lei di origini campane, per la precisione di Ariano Irpino. Sto parlando di Cristina Giammito e del suo primo romanzo intitolato L'altro paradiso, la cui storia ha inizio nel 1996. L'altro paradiso è un libro intenso e coinvolgente. Parla ai giovani in quanto la protagonista, di nome Susanna, è una quattordicenne, ma è rivolto anche a quegli adulti che vogliono esplorare e comprendere più da vicino il difficile mondo degli adolescenti. Susanna è una ragazza chiusa, introversa e succube delle sue fragilità, rese ancora più grandi a seguito del trasferimento con la famiglia da Milano a Roma. Lei ama leggere, soprattutto i gialli, adora perdersi nei loro enigmi. È una ragazzina brillante, con una spiccata dote per la scrittura. Sin dalle scuole medie, gli insegnanti dicevano che avrebbe dovuto frequentare il liceo classico e proseguire con la facoltà di lettere. E così, quel primo giorno di liceo arriva e la vede in una città estranea, all'ultimo banco dell'aula, affinché nessuno possa accorgersi di lei. In fondo le parole sono parole, e un giorno spariranno senza rumore. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso, anche al buio c'è una luce che ti illumina, perché tu sei bella. Qualcuno che ti aspetta, e dai suoi occhi sei perfetta, ed un giorno capirai quanto eri stupida, perché sei bella così, perché tu sei bella così. Piacere, mi chiamo Shadia, sono sempre stata una tipa strana, sono cresciuta sola in mezzo alla strada, senza fare la ladra nella puttana. Ho fatto una corazza, un'armatura che mi protegge dalla gente, dalla paura. Io non avevo il seno grosso nella statura, il corridoio della scuola era una tortura. Mi hanno chiamato povere fischiando, in branco ma da soli poi piango. E mi devono soldi e rispetto, mi guardo gonfiando il petto allo specchio. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso, anche al buio c'è una luce che ti illumina, perché tu sei bella così, perché tu sei bella così. C'è sempre qualcuno che ti aspetta, e dai suoi occhi sei perfetta, ed un giorno capirai quanto eri stupida, perché sei bella. Devi soltanto sembrare te stessa, né una regina né una principessa, solo chi non ti ama ti vuole diversa, perché tu sei bella così, bella così. Sarà così per sempre dalla prima volta, ti pagheranno caro tanto chi disprezza compra. Se a loro non vai bene in fondo non è tua la colpa, perché tu sei bella così, yala. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso, anche al buio c'è una luce che ti illumina, perché tu sei bella così, perché tu sei bella così. C'è sempre qualcuno che ti aspetta, e dai suoi occhi sei perfetta, ed un giorno capirai quanto eri stupida, perché sei bella così, perché tu sei bella. La passione per la letteratura Susanna l'ha ereditata da sua madre, un'insegnante impeccabile nonché premurosa con la figlia. Suo padre invece è un consulente finanziario e nonostante gli impegni lavorativi limitino il suo tempo libero, riesce ad essere sempre presente nella vita della figlia. I suoi genitori sono una coppia solida, sana ed invidiabile e Susanna sogna di vivere una favola d'amore come la loro. Per lei trovare la persona giusta significa stare in paradiso. Susanna è un'anima silenziosa ed introversa. Arrossisce facilmente. La sua famiglia pensa che con la maturità avrebbe acquisito sicurezza, ma ciò non accade. Non riesce a socializzare. Sta sempre sulle sue. Gli insegnanti suggeriscono ai suoi genitori di portarla da uno psicologo che possa aiutarla a superare quei suoi blocchi quando si trova in mezzo alla gente. Ma lei è sicura di non avere problemi. Ha un aspetto angelico, è minuta e graziosa. Ha uno sguardo che sa di innocenza, purezza e dolcezza, ma nonostante ciò non ha autostima, si sente sempre inadeguata. ripensa alla loro casa di Milano. Per lei è un contenitore di emozioni dal quale non riesce a distaccarsi. Quelle mura custodiscono momenti di grande gioia. Lì vi trovava la pace. Quella casa era il suo mondo in cui nessuno aveva accesso.
Meglio se scendevo prima Tiburtina, siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale, a prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese, il taxista che mi chiede lei è milanese. Certo che anche voi dell'Inter state messi male, a noi ci resta solo il derby della capitale. Però tomba di Nerone sta proprio in culandia, come c'è finito là mi scusi la domanda. Gli rispondo solamente mi ci porta il cuore, sceglie tutto gioie e lacrime pure il quartiere. Chissà se stasera incontro il mio amico cinghiale, che non è un soprannome, è proprio l'animale, che mi sta simpatico perché ha lo sguardo triste, ma mi fa le feste. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo, anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiusterà. Se no anche sti cazzi, che se non passerà, che se non passerà. Roma Nord, Roma Sud, Roma Ovest Est, qui si vive in macchina come a Los Angeles. Si capisce sei del nord che guidi da sfigato, mentre il fiume scorre lento tra i campi di padel. Gli SH fanno a gara con le macchinette, su di 5 metri strade sempre troppo strette. Meglio starsene rinchiusi nel proprio quartiere, tranne sabato che andiamo tutti a pranzo al mare. C'ho un amico che sta alle ore però arrivarci un viaggio, c'ho un amico a un bar in centro ma non c'è parcheggio, e ne ha pure una Trastevere ma il varco è attivo. Ma è un amico e mi capisce quando arrivo, arrivo. Pariolini alternativi, coatti ripuliti, gente che lavora duro e sola ben vestiti. 3 milioni di persone in questo frullatore che non puoi lasciare. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo, anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiusterà. Guardare la città.
Ben ritrovati all'interno di Place of Reading, amici ascoltatori. Stiamo raccontando L'altro paradiso di Cristina Giammito. Susanna, la protagonista, si è appena trasferita a Roma con la sua famiglia ed inizia a frequentare il liceo. È decisa a diventare una studentessa modello. Il terzo giorno di scuola fa amicizia con Alessandra, una compagna di classe. Rispetto alle altre ragazze, Susanna si sente un mostro. Non è come loro, e probabilmente non lo sarà mai, con quel trucco impeccabile e tutte ben vestite. Prova rabbia per questo senso di inadeguatezza. Vorrebbe sentirsi bella. Susanna avrebbe voluto che qualcosa, qualunque cosa, potesse far scomparire quel suo senso di disagio e fornirle una visione del mondo più pacata, senza quel continuo bisogno di interrogarsi su ogni cosa per sviscerarla. E quel qualcosa, o meglio, qualcuno, arriva inaspettatamente nella sua vita, sconvolgendola del tutto. È Yuri, un ragazzo più grande che frequenta la sua stessa scuola. Ha un aspetto trasandato, orecchini a forma di croce, un piercing al sopracciglio, una rasta nodosa che gli ricade sulla spalla, nonché una pessima reputazione. In lui c'è nulla di buono, anzi vi è qualcosa di oscuro. Eppure Susanna, dal primo istante in cui si parlano, avverte qualcosa di nuovo dentro di sé. Un dolce sfarfallio nel suo corpo e quella stretta allo stomaco le fanno scoprire un'emozione sconosciuta. Non riesce a smettere di pensarlo. Sogna ad occhi aperti il momento in cui lo rivedrà, mentre Alessandra, la sua amica, la mette in guardia affinché gli stia alla larga.
Io ti penso sempre, ti vedo che ridi in macchina, ti vedo che mi pensi e chissà se ti perdi qualcosa della realtà a furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare. Tu già sai colmare ogni spazio temporale.
Voglio essere tua, soltanto tua, per una notte non mi importa la quantità di tempo, a me importa di essere lì fra le tue braccia, tua fra le tue braccia. Voglio essere tua, soltanto tua, per una notte non mi importa che tu faccia promesse, a me importa di essere lì fra le tue braccia, tua fra le tue braccia.
Io ti penso sempre, vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani, che il mio amore sia nelle tue mani.
Guardo fuori dal finestrino, vorrei scrivere e scrivere ancora, farti capire cosa sei per me, ma non c'è niente da fare. Tu già sai colmare ogni spazio temporale. Voglio essere tua, soltanto tua, per una notte non mi importa la quantità di tempo, a me importa di essere lì fra le tue braccia, tua fra le tue braccia. Voglio essere tua, soltanto tua, per una notte non mi importa che tu faccia promesse, a me importa di essere lì fra le tue braccia, tua fra le tue braccia.
Questa bocca, con queste mani, con questo amore, farti capire quanto ti voglio e ti voglio tanto. Con questa bocca, con queste mani, con questo amore, farti capire quanto vorrei
essere tua, solo tua, per una notte non mi importa la quantità di tempo, a me importa di essere lì fra le tue braccia, tua fra le tue braccia. Voglio essere tua, soltanto tua, per una notte non importa che tu faccia promesse, a me importa di essere lì fra le tue braccia, tua fra le tue braccia.
L'amore è invisibile, entra ed esce dove vuole, senza che nessuno gli chieda cosa stia facendo. Vieni con me. Tre parole pronunciate con decisione. Qualcuno le intimò di seguirlo. La strada divenne irregolare man mano che la toccava con i piedi. Piccole gocce di pioggia iniziarono a cadere. Le sentiva sulla fronte. Non sapeva dove stesse andando, ma non si fermò. Vide innanzi a sé un vialetto sconosciuto e stretto, e lo percorse con uno sguardo verso terra. Schivò una pozzanghera nera. La paura le si incollò alla pelle e il cuore cominciò a batterle forte, ma nulla le impedì di continuare a camminare in modo passivo, come se fosse sotto effetto di un incantesimo. «Vuole portarmi in un posto dove siamo solo io e lui», pensava, sentendo entrare dentro di sé un'eccitazione che attenuò il timore per ciò che poteva accadere. Si voltò per un attimo a guardarlo mentre avanzavano senza dire una parola, e non poté non fremere non appena le si accese una lampadina nella mente. Era con lui, che le stava tenendo la mano, trascinandola chissà dove. Il pensiero del proibito intensificò il suo stato euforico, alimentato da una marea di immagini dall'aspetto romantico. Chiese dove fossero, con un filo di voce. Yuri voltò appena il capo, gli occhiali da sole adagiati sulla punta del naso minuto. In paradiso, tesoro. Aveva passato il suo tempo ad immaginare la felicità che le avrebbe suscitato la sua compagnia. Un uragano emotivo le era esploso nel cuore in pochi istanti e la razionalità era lontana mille miglia. La bellezza di quei grandi occhi scuri le sferrò il più forte dei pugni. Una morsa glielo stava stritolando ed il flusso irrefrenabile di desiderio fu impossibile da arrestare. Una ventata fredda le colpì le guance, schiarendole i pensieri, mentre avanzava di qualche passo e si sedeva accanto a lui. Premette le labbra contro le sue, le inumidì della sua saliva e vide il suo naso avvicinarsi sempre più alla polvere bianca. 1, 2, 3, boom!
21 grammi di felicità per uso personale.
Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convivere.
Ho consumato 21 grammi di felicità per uso personale, per andare via di qua senza più limiti, senza più lividi, un po' più liberi. Ho consumato 21 grammi di felicità per sognare ad occhi aperti come anni fa, quando anche se non c'era niente ne bastava la metà. 21 grammi di felicità.
Loro con i paraocchi, noi con i paradenti e le lezioni di vita. Segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici. Vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convivere.
Ho consumato 21 grammi di felicità per uso personale, per andare via di qua senza più limiti, senza più lividi, un po' più liberi. Ho consumato 21 grammi di felicità per sognare ad occhi aperti come anni fa, quando anche se non c'era niente ne bastava la metà. 21 grammi di felicità.
Siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle con ago e filo spinato.
Susanna avrebbe voluto bloccare quei momenti per sempre. Nessuna turba, angoscia, preoccupazione, niente di niente. Solo un'appagante sensazione che tutto fosse meraviglioso e privo di imperfezioni. Il cervello in uno stato di euforia e la sensazione di sentirsi leggera come una piuma mossa dal vento. Tutte quelle sensazioni che Susanna avverte per Yuri rappresentano il paradiso. È come stregata da lui. Si lascia travolgere da quell'ondata di benessere che le emana solo sfiorandola. Non riesce a farne a meno, nemmeno della sua droga dopo averla provata. La cosa sconvolgente era che Susanna vagasse nella più completa inconsapevolezza. Sperimentava un gioco verso cui provava un'attrazione fuori dal comune e ogni giorno che passava si sentiva sempre più estasiata perché lo stava esplorando a fondo con la persona per lei migliore. aveva trovato il proprio equilibrio ancor prima di scoprire quale fosse. Si perdeva in conversazioni dai risvolti imprevisti perché non riusciva a smettere di parlare. A volte le capitava di sfociare in un vero e proprio delirio, però era tutto così perfetto, desiderava stare bene da far schifo e non perdeva tempo per ottenere ogni giorno la sua dose di felicità. Era esattamente una questione di dose. Ogni scusa era buona per giustificare la propria assenza e Susanna aveva affinato le sue tecniche con maestria. La voglia di benessere divenne presto dipendenza allo stato puro. Non appena apriva gli occhi al mattino, il primo pensiero era la droga. Fare ciò significava tenere conto delle priorità, nel suo caso evitare di ripombare nello stato nauseante in cui si trovava quando era lucida. Col tempo aveva sviluppato una sorta di odio per quella che era stata la sua vita prima di conoscere la vivacità prodotta dalla chetamina, dall'estasi e da altri stupefacenti verso cui nutriva una vera e propria adorazione. Tuttavia, la medaglia non tardò a rivelare l'altra faccia che Susanna non avrebbe mai voluto scoprire: le conseguenze.
Certe sere in cui mi manca merda e siccalia, uscire con due calici e le ciccarie, c'ho amore bibi quanto bello però succhialia, un poco ancora perché ficcatine, fittatiche. Certe sere tu mi manchi perché ficca chi è, e un poco ancora finché sembriamo alle fanterie. Io non mi drogo, sciolgo le pastiglie digestive. C'ho amore bibi bello, però non mi coccolia. Uscire con l'abito nero in sciccheria, mentre metto cose per sembrare come quelle un po' più fighe, però mando un bacio a quelli che mi davano i bacini ma senza voler me. Allora ciao, mi ciccio e trovo quelle sensitive. Mi fanno parti per la bella Roma, ti facciamo le valigie. Portati tutti gli ori, i moni, le bigiotterie, perché giù a Roma te ne trovi, fidati di me. Mamma mia, bella mia, che mi manca la voce. Ieri sera, da ubriaca, ho urlato forte il tuo nome. Sei la cosa che ci penso, se ci penso dopo un incubo. E quando mi sveglio il cuore a palla, abbraccio il mio cuscino e lì ci sei. Certe sere in cui mi manca merda e siccalia, uscire con due calici e le ciccarie. C'ho amore bibi quanto bello però succhialia, un poco ancora perché ficcatine, fittatiche. Certe sere tu mi manchi perché siccachie, da un poco ancora che mi parli delle fanterie. Io non mi drogo, sciolgo le pastiglie digestive. Ciao amore bibi bello, però non mi coccolini. Se vogliamo noi possiamo non cadere, e se mi parli con quel tono anche stasera, beh, trovo in disco qualche bimbo come me, come canta, voglia di baciarmi il collo mentre parlo di come sei te. La saliva che non metti sopra le cartine, la sprechi a dirmi ciò che non voglio sentire. Balla, mica balla ciccarie, che la folla chieda chi è. Esco fuori per una giga e vedo ciccarie. Mamma mia, bello mio, che mi manca la voce. Questa sera, da ubriaca, ho urlato forte il tuo nome. Sei la cosa che ci penso, se ci penso dopo un incubo. E quando mi sveglio il cuore a palla abbraccio te. Certe sere tu mi manchi perché si chiacchie, da un poco ancora che mi parli delle tue mani. Io non mi drogo, sciolgo il cuore del mio baby feeling. C'è amore bibi bello, vero domingo.
Riesce a nascondersi alla sua famiglia, tra le bugie, e giustifica la scarsa presenza in casa con gli impegni scolastici. Un insegnante di Susanna però nota che c'è qualcosa che non va. La ragazzina è ridotta a uno straccio ormai e rischia di ripetere l'anno a causa del peggioramento del suo rendimento scolastico. Inoltre, sapendo che frequenta Iuri, del quale conosce molto bene le dipendenze, le chiede cosa stia succedendo nella sua vita. Prima di avvisare la sua famiglia, l'insegnante vorrebbe affrontare il discorso con la studentessa. vuole aiutarla, ma lei rifiuta con decisione, anzi lo accusa di averci provato e riferirà ciò a Yuri, il quale, sotto l'effetto della droga, reagisce aggredendo il docente, che malgrado si sia avvicinato a Susanna solo per aiutarla, verrà espulso dalla scuola, perché lei continuerà ad accusarlo ingiustamente. Quell'episodio provocherà l'espulsione anche di Yuri. Alessandra prova ad aiutare Susanna affinché si lasci indietro la dipendenza, ma è impossibile. Non provare a mentirmi, Susi, so benissimo cosa ti sta succedendo. Ma poi accade, non poteva non aprirsi a lei. Ok, lo ammetto, ogni tanto mi lascio andare a qualche... L'amica smise di piangere. Cosa? Ma non c'è pericolo, devo solo rallentare un po', tutto qui. Ma intanto la voglia stava crescendo smisurata. È proprio questo il punto, scoppiò in un urlo. Quando vuoi smettere, non puoi più farlo. Continuava a dire che stava andando tutto bene. Non un cenno di resa, un barlume di ragionevolezza nell'annebbiamento. Era come se lei e la sua mente fossero due entità staccate, dotate di indipendenza, impegnate in un lungo, estenuante conflitto. L'avrebbe fatta finita prima o poi, ne era sicura. Avrebbe lasciato indietro la dipendenza per concentrarsi su qualcosa di reale. Desiderava realizzarsi, aveva dalla sua parte la giovinezza e non avrebbe permesso a se stessa di oscillare in quella condizione di perenne insaziabilità. Voleva solo stare bene ancora un po', godere di quelle sensazioni magiche fino a che la maturità non avrebbe bussato alla sua porta. Erano tante le cose che voleva fare, ma quel giorno non era ancora arrivato. Sapeva che avrebbe trascinato anche Yuri in quel suo progetto di vita rinascente e che sarebbero andati avanti insieme. Ma Susanna e Yuri insieme andarono mai da nessuna parte. Yuri è cresciuto solo con sua madre, che per non affrontare il dispiacere dell'abbandono del marito, preferiva affogare nel caos mentale creato dalle sostanze. Niente colazione la mattina per il figlio, il frigo quasi sempre vuoto, il cesto della biancheria sporca sempre pieno, la polvere che sovrastava i soprammobili. Crescendo, Yuri inizia a capire che la sua non è una famiglia normale e finirà anche lui, come la madre, a cadere nel più letale dei vizi. Susanna attraversò lo stretto corridoio e notò la porta del bagno chiusa. Provò a bussare. Nulla. Yuri? Il nome che già tra le mura umide. Era chiaro che nessuno fosse in casa. Raggiunse la sua camera col fiato sospeso. Bussò ancora. Bussò. Ancora nulla. Fu così che abbassò la maniglia e la porta si aprì con estrema facilità. Strano, era solito chiudersi a chiave. Vide il suo ragazzo steso sul letto, le braccia adagiate sui fianchi, il viso appoggiato al cuscino, una gamba che penzolava a mezz'aria. Il corpo era immobile, come pietrificato davanti a lei. Notò che gli occhi erano spalancati in modo innaturale, palesando un'inespressività senza eguali. La bocca era aperta e della schiuma bianca gli era colata sulla maglietta nera. Cacciò tutta la voce che aveva in gola, ma non bastò. Si chinò su di lui, prese la testa fra le mani come per rianimarlo. La casa vuota accolse il triste suono dei suoi singhiozzi. Le sue urla erano disumane. La tristezza si stava attaccando alla pelle di Susanna come una sanguisuga ed era l'unica emozione in grado di farsi avanti tra pensieri vuoti.
La corsa con te in braccio fatta per le scale. Confondere lo zucchero al posto del sale e ridere di niente che poi ci porta foto di noi ad un selfie venuto male. La pioggia allunga il cocktail fatto per restare ed il tuo mondo vola intanto il ghiaccio cade. Tu piano ti addormenti che poi ti porto dentro se vuoi mentre ti resto a guardare. Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardi già tutto migliore. Perdo le parole, prova con gli occhi a dirmi ciò che non riesci. Quando al centro sei tu con i tuoi movimenti. Se quando capisco che esiste l'amore. Perdo le parole. Alzi la radio quindi abbassi lo schienale e piazza della scala sembra decollare. Ti porto le mani sugli occhi ed aspetta a parlare. Sì, ma non sbirciare. Spazi immensi, spazio, tempo e temporale. Le gocce si rincorrono sulle vetrate. Hai da finire ancora quel film. Amore, tardi, stai qui. Se no ti svelo il finale. Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardi già tutto migliore. Perdo le parole, prova con gli occhi a dirmi ciò che non riesci. Quando al centro sei tu con i tuoi movimenti. Se quando capisco che esiste l'amore. Perdo le parole e perdo le parole. E perdo le parole. Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore. Prova con gli occhi a dirmi ciò che non riesci. Quando al centro sei tu con i tuoi movimenti. Se quando capisco che esiste l'amore. Perdo le parole e perdo le parole e perdo le parole e perdo le parole, perdo le parole.
Guardò fuori dal finestrino. Un ampio prato verde si stendeva per chissà quanti metri ancora. Il silenzio che rendeva l'atmosfera surreale era scalfito dal rumore di un mezzo che la stava portando lontano. Le ginocchia le tremavano ad ogni passo che compiva. Mura sconosciute avrebbero contornato le sue vuote giornate, mentre i sogni le scivolavano pian piano dalle mani. Tutto stava per mutare, irrimediabilmente. Ancora una volta, la parola si posò delicata sulle sue labbra. Cambiamento. La vita le stava dando dei segnali. Si stava preparando a ricevere l'immancabile urto. Così piccola, fragile, indifesa, varcò la soglia di una struttura ampia in cui avrebbe potuto perdersi. Il mondo era all'esterno, percepito come una vastità in cui non era pronta a vivere. Almeno non ora. Chissà cosa sarebbe successo se fosse scappata via quel piovoso giorno autunnale di 2 anni prima, quando tutto ebbe inizio. Riaffiorò in lei la paura che l'aveva immobilizzata, gli occhi fissi su Yuri. Per un minuscolo attimo aveva pensato di scomparire, cancellare per sempre il ricordo di quel momento infernale. Avrebbe raggiunto la fermata dell'autobus con l'affanno e sarebbe tornata a casa inzuppata, ma sana. Lasciò alla mente la facoltà di ripercorrere il momento con lentezza, come se stesse rivedendo una cassetta in moviola. Sembrava un vero e proprio paradiso terrestre, eppure il marcio risiedeva a pochi passi da lei, in quel gesto ripetuto meccanicamente, brulicante come lava vulcanica, destinato ad incenerirla gradualmente. Non poteva credere che tutto si fosse realmente verificato. Avrebbe fatto qualunque cosa pur di annullarlo dalla sua memoria.
Baby, guarda, questo mondo non fa più per noi. I miei sogni non combaciano mai con i tuoi. Che poi i sogni quando cadono si schiantano sul fondo. Resti solo nel tuo mondo e non sai più che vuoi. Uno sbaglio dopo l'altro e poi rimani solo. Il mio cuore che non batte sotto questo polo. Il mio futuro sopra lastre di polistirolo. Non voglio fare il personaggio né trovarmi un ruolo. E ci ho provato ad ingannare il tempo, ma tu dov'eri quando mi stavo perdendo? È mesi che non ti chiamo ed è mesi che non ti sento. Ed è mesi che sono chiuso in camera che sto scrivendo. L'affetto nel gesto di una carezza. Siamo due gocce in parallelo sul vetro di un parabrezza. Convivere con l'ansia di non essere all'altezza. Ho due rime e poco niente dell'unica sicurezza. E siamo sempre quei due, ognuno sta sulle sue. Ridi, piangi, torni, scappi. Siamo sempre quei due. Siamo sempre quei due. Sempre quei due. Siamo sempre quei due. Chiaro un chiarimento, su chiaro un mento. Sapevo che ce l'avrei fatta, era un presentimento. Parlo sempre a voce bassa, tengo tutto dentro. La verità sta nei tuoi occhi e tieni tutto spento. Se pensavi di cambiarmi, ok, riprova a farlo. Andavo a scuola solo per vederti all'intervallo. Ti voglio bene, devo ancora dimostrarlo. E non abbiamo perso nulla, è ancora tutto in ballo. Sono come mi vorresti, come in questi testi. So che mi detesti, e anche se va tutto bene tu non lo faresti. E anche se va tutto bene tu non lo diresti. Non ti stupire se domani scoppio, se domani svolto, se domani stop. Se rimane poco tempo l'orologio è rotto. Dopo una lacrima un sorriso vale sempre il doppio. E siamo sempre quei due, ognuno sta sulle sue. Ridi, piangi, torni, scappi. Siamo sempre quei due. Siamo sempre quei due. Sempre quei due. Siamo sempre quei due.
Ayman, un amico di Yuri che ha conosciuto Susanna quando era nel pieno del suo delirio, la aiuterà a ridarle la vita, facendo sì che il capitolo della droga venisse pian piano chiuso e rimanendole accanto, almeno finché lei riuscirà a sopportare quella vicinanza. Il nostro essere umano non ci permette di trattenere il tempo. Tuttavia, nutriamo la speranza che la mente ne conservi le parti meritevoli ed il cuore ne rammenti il valore emotivo. I sentimenti sono amuleti che abbelliscono un'essenza che da sola non avrebbe ragione di perdurare. Tutto questo e molto altro è L'altro paradiso di Cristina Giammito, edito Delta 3. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto di Place of Reading. Da Carmelina, buona lettura a tutti.